Willkommen, bentornati in una nuova puntata di Bundes Italia Talk. Continua il nostro viaggio all'interno delle squadre della prossima Bundesliga con la nostra audioguida alla Bundesliga. Sappiate che non avrete da noi nessuna classifica e nessun pronostico ufficiale, forse per adesso almeno non in questa audioguida. Quello che facciamo è presentarvi un po' le squadre, no, che faranno parte della prossima stagione che prenderà il via. Ricordiamo il 5 agosto ufficialmente la Bundesliga con Eintracht Bayern. Ma la Coppa del Bepocal comincia già la settimana prima, e quindi dall'11 al 28 luglio, una al giorno, vi teniamo compagnia. Giorgio Tosatto, ciao Gio.
Ciao Gio, ciao a tutti. Ciao
Roberto Brambilla, ciao Rob.
Gio, ciao a tutti.
E da Giorgio Dusi, willkommen di nuovo. Siamo arrivati a quel punto in cui sostanzialmente noi cominciamo a leggere una lista di acquisti infinita e finiamo dopo domani. Quindi questa puntata durerà due puntate perché è il tempo di leggere tutti gli acquisti e cessioni dell'Union Berlino, che anche quest'anno ha cambiato il mondo. E diciamo che ce ne vorrà un po', no? A parte gli scherzi, che poi i nostri amici tifosi Unioner ci vogliono male. L'Union Berlino è una delle squadre più attive sul mercato, come sempre, d'altro canto. Ha fatto tantissime cose, parto come al solito dalle cessioni, che sono state non tutte remunerative, perché ad esempio Anthony Uja è andato via a zero, Bastiano Zipka si è svincolato anche lui, Lute a zero al Kaiserslautern, sono andati via a zero anche Grisha Prömel, pesante, all'Hoffenheim, Pavel Zsolek, al Legia Varsavia, scaricato in pratica, e Suleiman Abdullahi, l'eroe della promozione, visto che aveva segnato uno dei due gol con lo Stoccarda, è andato al Göteborg, anche lui a zero. Poi sono succeduti anche, operazioni minori, Lennart Moser, il portiere, all'Eupen, Leon Dayaku, ex Bayern, a Sunderland, ma aspettavo un po' di più dal ragazzo, dico la verità. Poi Marcus Ingvartsen, riscattato dal Mainz, e soprattutto la cessione grande, l'unica veramente importantissima anche a livello economico, quella di Taiwo Awoniyi, la pronuncia non l'abbiamo ancora capita, ormai lui è andato via, è andato a Nottingham Forest per 20 milioni di euro. E questi 20 milioni hanno permesso l'acquisto del suo vice, che è Jordan Siebatschew, oppure Pefok, o Pifok, non so bene quale sia la pronuncia, non so bene quale nome avrà sulla maglia, però attaccante svizzero-statunitense dello Young Boys, scusate, statunitense che arriva dalla Svizzera, dallo Young Boys, per 6 milioni. Insieme a lui, Jamie Leveling, dal Greuther Fürth, su cui ci soffermeremo dopo, perché è un grandissimo talento. Poi, come al solito, la solita sfilza di parametri zero, anzi, prima dico il prestito, quello di Lennart Grill, portiere che arriva dal Bayer Leverkusen. La sfilza di parametri zero vede l'ala Tim Skarke dal Darmstadt, giocatore molto interessante, Miloš Pantovic dal Bochum, quello che ha fatto i gol da centrocampo l'anno scorso, perché se non se li fosse persi, poi Paul Seguin, figlio del campione con il Magdeburgo nel 74, nella finale contro il Milan, non mi ricordo il nome del papà, Rob, qual era il nome del papà?
Wolfgang.
Wolfgang, ecco, perfetto, figlio del grande Wolfgang Seguin, Yannick Haberer dal Friburgo e Danilo Doechii, che anche qua la pronuncia è Doechii, credo che sia, aspettiamo che Pietro o Nicolò di cominci le telecronache e poi ci spiegherà tutte le pronunce, però difensore olandese che arriva dal Vitesse, prospetto molto interessante anche lui. E questi sono gli acquisti per una formazione tipo che anche qua è molto difficile scrivere, specialmente a centrocampo, visti tutti i nomi nuovi, però sicuramente ci sarà Frederik Rønnerud che comincerà la stagione a titolare in porta dopo la cessione di lui, poi vediamo se ci rimarrà a titolare. Difesa con, penso, Doechii a destra, insieme a Robin Knoche, intoccabile, poi a sinistra ci sarebbe Timo Baumgartel come titolare, però purtroppo è stato alle prese con un tumore ai testicoli che è stato rimosso fortunatamente, però chiaramente il suo rientro sarà abbastanza lento e controllato. Intanto faranno le sue veci Heinz e Jäkel probabilmente. Sugli esterni, come al solito, Christopher Trimmel e Nico Gieselman non dovrebbero perdere il posto, anche se Pucciat a sinistra potrebbe insediare Gieselman volendo. Capitan Trimmel invece non si tocca. Rani Khedira sarà il perno di un centrocampo che probabilmente vedrà vicino a lui poi a seconda rotazione Schäfer, Andras Schäfer piuttosto che Yannick Haber, piuttosto che Pantovic, piuttosto che Araguchi. Con poi davanti, immagino io, una specie di tridente con Geraldo Becker, Jamie Leveling e Jordan Pefok o Sibace, che dir si voglia, visto che ormai abbiamo capito che possiamo chiamarlo in entrambi i modi. Lui ha detto Call Me Pefok, su Twitter si chiama Call Me Pefok, però come Sibace, ma misteri che poi magari verranno risolti in un secondo momento. Poi chiaramente sappiamo che lui non avrà due competizioni quest'anno, quindi potrebbero anche esserci delle variazioni. Chi sicuramente potrebbe essere soggetto a queste variazioni, specialmente a livello di posizione, Joe, è il giocatore su cui vogliamo fare il nostro focus, che è Jamie Leveling, che è un giocatore che abbiamo già imparato a conoscere la scorsa stagione, col Greuther Fürth, oggettivamente ci ha stupito. Cioè, quando l'Union l'abbiamo preso, tutti abbiamo detto, oh l'Union ha fatto le cose grandi, ha fatto.
Sì, poi ha fatto l'affare, perché credo l'abbia pagato intorno ai 4 milioni di euro, quindi per un giocatore del 2001 che l'anno scorso ha fatto comunque un percorso graduale, su questo già in una puntata precedente ho citato Light per il suo lavoro con i giovani, e quindi anche nel caso di Leveling ci ha messo del suo. Leveling era a Fürth al Greuther Fürth da quando aveva 15-16 anni, quindi quello è forse un punto interrogativo, cioè capire se lo spostamento in una realtà così particolare come quella dell'Union, perché verrebbe da dire in una grande città come Berlino, ma lì stiamo parlando di Köpenick, quindi non lo so.
E non glielo dire ai tifosi dell'Union, che abbiamo
infatti ho detto Köpenick, quindi non è una grande realtà come Berlino. Allora, è un attaccante... Dunque, l'anno scorso almeno io pensavo fosse prima di tutto o un esterno offensivo o comunque una seconda punta, che è un po', diciamo, la seconda punta è un po' la definizione sua, è un giocatore veloce, è un giocatore che peraltro finora non ha visto tanto la porta, perché non ha mai segnato tanto, il suo record è stato l'anno scorso, non dico in Bundesliga, ma dico anche in Zweite. È vero che ci ha giocato poco, ma comunque l'anno scorso ha segnato 5 gol. La trasformazione di cui parlavo è avvenuta verso la metà dell'anno scorso, quel momento in cui Leiter ha deciso che tanto si poteva, come dire, andare con una squadra super offensiva, perché a quel punto ci si poteva divertire, tanto ormai la retrocessione era abbastanza sicura, ed in effetti sono venute fuori le partite migliori anche per lui. Quando avevo visto all'inizio la formazione, che lui a quel punto faceva una sorta di 4-3-3, pensavo che Leveling potesse essere appunto l'esterno e magari Ergota la punta centrale, invece era al contrario la maggior parte delle volte, anzi quasi sempre era al contrario, quindi lì c'è stato un po' la sua, adesso non dico trasformazione in prima punta, ma ha cominciato a giocare anche da prima punta. Infatti all'Union è vero che lui, la sua duttilità lo potrà aiutare nel 3-4-3 a trovare spazio, o nel 3-5-2, però ecco appunto anche nel 3-5-2, perché l'anno scorso poi alla fine Fischer ha giocato quasi sempre con un 3-5-2 davanti. C'erano prima Kruse con Awoniyi e poi Becker, quando è andato via Kruse. E quindi mi aspetto che le sue caratteristiche possano essere molto valorizzate dal modulo di Fischer, se lo manterrà. Perché pensarlo in un attacco a due con Pifok, chiamiamolo come vogliamo, ma comunque anche volendo anche con Becker. E questa è l'altro punto forte, che stiamo parlando di due giocatori molto diversi, ma entrambi possono giocare con lui, perché lui può fare, se vogliamo, entrambe le cose, la seconda o la prima punta, e volendo, se giochi a tre davanti, potrebbe anche fare l'esterno lì. Quindi appunto è il suo anno, abbiamo detto in 2001, già convocato in Under 21 quasi subito, cioè da settembre, dall'inizio della scorsa stagione. E quindi un bel colpo, per la cifra un bel colpo e per la prospettiva.
Sì, ricordiamo anche che magari quest'estate chi vedrà le amichevoli dell'Union forse non lo vedrà all'opera, perché ha avuto un infortunio proprio con l'Under 21 a giugno, però cioè, insomma niente di grave, non dovrebbe tenerlo fuori più di qualche settimana. E tra l'altro lui è stato anche, se non sbaglio, uno dei primissimi acquisti ad essere stato chiuso, quindi... dico la verità, un po' sono rimasto stupito che fosse che sia arrivato un successore di Awoniyi come Pifok, che comunque, come Sebaceo, che comunque è un nome di peso, no? Diciamo, non è che sei andato a prendere uno che puoi con cui magari hai più futuro, puoi lavorarci, non so, ora non mi vengono in mente esempi, no? Come è stato Schaefer, per dire, preso a gennaio, per dire, che di fatto lui è, credo che sia il sostituto naturale di Preumel, poi al di là degli altri che sono arrivati, perché chiaramente la lista delle cessioni che abbiamo detto prima era breve, ne arriveranno tante altre cessioni perché sono veramente un po' tanti in questo momento i giocatori in rosa, però diciamo che pensavo che gli avessero concesso un ruolo più centrale da subito, pensavo che fosse proprio il sostituto netto diretto di Avonigi. È anche vero che di fatto loro hanno sostituito Max Kruse con un giocatore come Sven Michel, che di fatto con la Bundesliga, con tutto il bene possiamo volergli, comunque c'entra poco, ecco, quindi anche da questo punto di vista vedere Leveling come successore di Kruse a lungo termine magari non è proprio una prospettiva sbagliata, diciamo così. Invece, sempre parlando di prospettive, no? Quando nel 2019 l'Union è arrivato in Bundesliga, dicevamo, ok, bello, bravi, faranno il loro anno o due. Non ci aspettavamo che sfiorassero la Champions all'ultima giornata del terzo anno in Bundesliga. Però che è spieghiamo un po', no? Cosa è successo, come è nato, come è maturato questo? Non voglio chiamarlo Miracolo Union, ma insomma... Non sarebbe, una descrizione sbagliata.
Partiamo dall'artefice dei giocatori, che è Urs Fischer, che è un giocatore che paga una pessima stampa, anche perché quando allenava da altre parti il suo calcio, diciamo che era tutt'altro che moderno, ma sì, è eccezionale nell'assemblare le squadre. Ricordiamo che davvero le liste, i tabelloni di mercato dell'Unione negli ultimi anni erano lunghi 8 pagine, perché tra chi vendeva e chi comprava era oggettivamente difficile trovarsi a settembre a mettere insieme una squadra, una rosa che ti è cambiata da giugno a settembre per la quasi totalità. Ricordiamo che praticamente dei giocatori reduci dalla promozione sono pochissimi, cioè giocatori che hanno fatto il salto e che poi sono davvero pochi, e la sua abilità, l'abilità di Urs Fischer è stata quella di riuscire a, diciamo, a ricostruire sempre una rosa che avesse un'identità, che avesse un capo, una coda e che riuscisse a portare dei risultati. Poi neanche io sinceramente mi sarei aspettato di vederli arrivare a giocarsi un accesso alla Champions all'ultima giornata. Poi secondo me hanno pescato sempre con la dirigenza degli ottimi giocatori, ma soprattutto secondo me la cosa importante è qualità-prezzo. L'abbiamo raccontato tante volte parlando dell'Union, i soldi a Köpenick diciamo che non si vedono e se ne vedono pochi. Adesso un po' meglio anche per i diritti televisivi, per la situazione anche poi del stadio sempre pieno, diciamo che si sta un po' meglio, però certamente non si naviga nell'oro. Diciamo che Zinger, se è un nostro presidente che io e Giorgio conosciamo bene, non è propriamente uno che spende molto, diciamo che neanche lui passa per spenderne parecchi, ecco. Diciamo che la situazione è questa. E secondo me l'evoluzione è stata davvero graduale, però in 2 anni, anzi in 3 anni, io non credo che nessuno di noi potesse immaginare una cosa di questo tipo. Merito anche che alcune davanti hanno fatto molto male, ma loro hanno fatto davvero bene, mai proponendo un calcio eccezionale, ma sempre le squadre avevano sempre un capo, una coda, soprattutto psicologicamente squadre molto forti. Ricordiamo che dopo l'addio di Max Kruse, noi avevamo detto, ragazzi, ma qua quando è che segnano? Dopodomani? Invece poi sono riusciti ad andare avanti e ad arrivare a fare addirittura meglio di quanto avessero fatto con il buon Max in squadra. E non è poco, anche perché Kruse in quel tipo di squadre l'equilibrio lo sposta parecchio, perché quando è stata l'Union certe partite le risolveva lui con una giocata o con un gol, che a volte coincidevano.
Esatto. E no, poi cioè, diciamo anche che nella seconda parte della scorsa stagione l'Union aveva anche avuto uno Sheraldo Becker che ha veramente, no, fatto impennare le sue quotazioni, peraltro firmando un rinnovo quest'estate che non era per niente scontato. Cioè, ora non voglio dire che Becker sia il primo giocatore che decide di rimanere all'Union nonostante abbia raggiunto il livello per andare via, perché forse ce ne sono stati altri, anche Kno che forse poteva andare via per come si era rilanciato, però ecco, sono segnali anche questi, no? Sono segnali di ambizioni importanti, Joe, e le ambizioni, insomma, quest'anno ha parlato di Fischer che è rimasto, no, sulla panchina, e sono ambizioni che quest'anno comunque vanno rilanciate, perché a voler vedere la crescita, l'anno prossimo deve essere Champions League, cioè meglio del quinto posto c'è il quarto, che vuol dire andare in Champions, è vero, forse stiamo chiedendo un pochino troppo,
sì.
però insomma.
Sì, soprattutto la cosa positiva a Köpenick, adesso non dirò mai più Berlino, ma a Köpenick è che in effetti anche se si dovesse tornare indietro, cioè non ci sarebbe nessun problema, ecco, per l'ambiente. Indietro intendo anche
fuori dall'Europa.
Che solo diciamo. Dire magari un anno, che non mi aspetto, sì. Nel senso che comunque mi aspetto qualcosa in più, assolutamente sì. Però c'è questo vantaggio. Dall'altra parte, appunto, se l'ambiente è tranquillo e ti permette qualunque cosa, perché è veramente molto molto presente sempre in ogni situazione, Fischer comunque è uno, l'ha dimostrato in questi anni, piedi per terra in qualsiasi momento, ma una grande ambizione. Sì. Perché questo parte dalla capacità di valorizzare i giocatori che ha. Quindi secondo me quest'anno non li vedo nella corsa alla Champions, però non lo escludo, perché con loro non c'è da escludere niente negli ultimi anni. Certo, quest'anno la rosa, nonostante la perdita di Awoniyi, ha avuto, secondo me, già ad oggi, poi non so, forse non credo che ci possano essere ancora degli grandi inserimenti, ma già ad oggi è una squadra sulla carta superiore a quella dell'anno scorso, per quantità e probabilmente anche per qualità. Fischer è uno degli allenatori, secondo me, più cioè meno valorizzati, cioè veramente c'è pochissimo, si parla poco di lui, anche come interessamento di altre società. Non c'è mai stato anche solo così una notizia venuta fuori di un interessamento di un club di medio-alta classifica su di lui. In realtà, cioè, se andiamo a vedere il lavoro che ha fatto a partire dalla promozione in Bundesliga con lo spareggio con lo Stoccarda e gli anni dopo, cioè, veramente merita una statua e merita, adesso non dico di provare squadre di livello superiore, ma comunque certo. Mi immaginavo che comunque delle proposte potessero arrivare, magari ci sono state deciso lui di no, ma comunque si parla molto poco di lui in proporzione a quello che ha fatto.
Vero, anche perché l'Union che c'è oggi in campo non è la squadra che c'era all'inizio del ritorno in Bundesliga, non solo a livello di organico ma anche come stile di gioco. Cioè Fischer non è un allenatore che si fa comprare i giocatori che devono adattarsi al suo stile di gioco. Chiaro, ha delle preferenze, cioè la difesa 3, lo sappiamo, è una certezza che si è consolidata nel corso degli anni, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2, le abbiamo viste tutte poi alla fine durante questo ciclo, ma sempre con caratteristiche diverse. Cioè quando è arrivato Khedira, doveva sostituire Robert Andrić, che è un giocatore totalmente diverso come centrocampista, pesi totalmente opposti l'uno rispetto all'altro. Cioè è proprio una questione di bravura, mettere i giocatori sempre nelle migliori condizioni per rendere. Poi alla fine la richiesta spesso e volentieri è una: dai tutto, cioè alla fine i tifosi non sono contenti se dai tutto. Poi può essere anche scarso, ma Abdullahi, che è andato via, è andato a Göteborg, dicevo prima, no? Un giocatore scarso, ma è nel cuore di tutti a Berlino, perché ha segnato il gol che contro lo Stoccarda poi ha permesso di fare il 2-2 e di arrivare alla promozione. Lui dava tutto, era limitato chiaramente, però insomma dava tutto. Kruse poi è un po' l'eccezione, no? In questo senso. E Rob, visto che siamo in chiusura di puntata, no? Cerchiamo in pochissimi, veramente pochissimi minuti di riassumere tutto quello che è il passato dell'Unione, per cercare di capire perché tutte queste cose di oggi sono straordinarie, no? Cioè, dagli anni 60, la Dinamo, Berlino Est, cos'è l'Unione? Cerchiamo un po' di far capire a tutti, no? Cos'è l'Unione?
L'Unione, prima di tutto, è la squadra di una comunità, non di una città. È una squadra di una comunità che è nata nel 66 contro tutti, perché secondo le autorità del Der ci doveva essere una città per una squadra per grande città, Berlino ne aveva tre, ne dovevano tirare via una, non hanno tirato fuori loro, perché avevano dei padrini politici molto importanti. Sono stati per tanti anni la squadra contro di Berlino, poi sono, dopo la caduta del muro, come molte squadre dell'est, sono sprofondate, però hanno saputo rialzarsi proprio ripartendo dalla comunità. Abbiamo ricordato tantissime iniziative, lo stadio ricostruito, donazione del sangue, le storie sono davvero tante e raccontano la passione di una parte della città, ma adesso che si sta diffondendo a tutta Berlino, ma è nata a Köpenick per una squadra di calcio. E diciamo che sono arrivati lì quasi non credendoci, perché io ricordo, in altri anni è stata molto vicina alla promozione, ma quando sono arrivati lì io ricordo lo spareggio, di averlo visto e di avere gente che non ci credeva, perché dicevano non è possibile, noi non possiamo, cioè noi non apparteniamo a quello. Poi spesso l'abbiamo detto tante volte, questa cultura, questa chi è che ha Ninagen come persona che gli canta, che gli canta l'inno, cioè non è che ce l'hanno in tanti, che poi vabbè che Ninagen e ha tanta famiglia legata alla DDR, diciamo che è una storia un po' particolare, però davvero questo a volte ha fatto passare sotto traccia la grande, l'impresa sportiva, cioè perché ricordiamo che quando l'Unione è stata promossa era la squadra col budget minore, e il budget è uno dei minori comunque, però riesce sempre a costruire squadre competitive, e cos'è che dà il più, e sembra retorica ma non lo è, è quello stadio che è piccolo, ma io l'ho visto vuoto, non so come sia pieno, ma provo a immaginare che non, qua, certi giorni non si sente da qui al vicino. Diciamo che davvero è la squadra di una comunità che poi adesso si trova su un palcoscenico, quello europeo, che nessun tifoso dell'Unione, neanche il più visionario, 10 anni fa avrebbe mai immaginato.
Sì, esatto, è proprio questo il bello, cioè è stata una escalation, possiamo chiedere al nostro amico Vanni che soffriva in svite guardando le peggio cose e tutte le sfighe che ha passato la società, insomma è proprio questo, nessuno si sarebbe mai immaginato di trovare l'Union a questo punto, e ripeto, noi magari adesso tante volte parlando dell'Union, che diciamo ci stanno, che capiti, si scade anche un po' nella retorica, specialmente in un paese un po' come anche l'Italia, insomma si fa spesso un po' troppa retorica sull'Unione. Io ho aperto dicendo, parlando di tra virgolette miracolo, no, Union, è questo che intendo dire, non è dato un termine retorico, ma proprio che è stata un'escalation anno dopo anno talmente contro ogni pronostico che veramente è anche difficile andare a cercare. Poi è chiaro, ci sono delle spiegazioni tecniche tattiche, perché le scelte giuste le devi fare. Cambi 15 giocatori ogni anno, almeno 7-8, però c'è zecchi, e non è che li cambi perché vuoi, li cambi per necessità, perché magari quegli altri vogliono stipendi troppo alti o rinnovi o non sono adatti, cioè ecco, bravi, cioè veramente, cioè, c'è solo da dirgli bravi ai dirigenti dell'Unione, a chi gestisce la squadra, a chi l'ha fatta crescere. E poi anche questa cosa qua, un'altra cosa importante, sarebbe facile, no, attaccare Prömel perché va all'Ofenheim a prendere più soldi, invece quelli che se ne vanno, ma che hanno dato tutto quando hanno giocato nell'Unione, vengono sempre salutati comunque con affetto, anche Teivo Avonici, per dire, che è andato a prendere molti più soldi in Premier, anche Max Kruse, penso che tutto sommato alla fine gli sono grati, lui un po' meno forse, visto che è andato via da un giorno all'altro, gennaio prossimo. Questa è un'altra storia, magari quella di Kruse la riprenderemo quando parleremo del Wolfsburg. Per oggi, anche oggi, abbiamo finito con questa 11ª puntata sull'Union Berlino. Grazie Giorgio Tosatto, ciao Gio.
Ciao Gio, grazie.
Roberto Brambilla, ciao Rob.
Ciao Gio, ciao a tutti.
E anche da parte mia, grazie per averci ascoltato, mancano ancora 7 puntate, mi raccomando, seguitele tutte, ovviamente come sempre non vi diremo chi c'è domani, ma sappiate che insomma ci sarà ancora da divertirsi, perché insomma, dai. Non aggiungo nient'altro. Anche per oggi, anzi, ne aggiungo una cosa: seguiteci sui nostri social, Bundesitalia, Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, dove volete, tanto sapete che noi ci siamo. I Cabeferti, che ciao a tutti!